Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile. Joe Biden parla al paese dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni e promette un passaggio di poteri pacifico. Crisi di governo in Germania, Olaf Scholz licenzia il ministro delle finanze e fa tremare l'esecutivo. Si va verso il voto di fiducia a gennaio. I ghiacci dell'Artico stanno scomparendo, le fotografie dei ghiacciai delle isole Svalbard mostrano la rapidità con cui il riscaldamento climatico agisce. Palestina libera, l'enorme striscione dei tifosi del Paris Saint-Germain fa infuriare il ministro dell'interno francese. World Music, la band canadese Godspeed You Black Emperor dedica a Gaza il suo nuovo album. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo subito dagli Stati Uniti all'indomani della vittoria di Donald Trump alle elezioni. Ieri ha parlato Kamala Harris riconoscendo la sconfitta ma promettendo di continuare a lottare, mentre oggi pomeriggio è stato il momento di Joe Biden.
Campaigns are contests of competing visions. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made.
Biden ha detto che la scelta degli elettori va accettata, anche quando non piace, ha promesso che il passaggio dei poteri sarà pacifico. Ha poi chiesto ai suoi sostenitori di non mollare, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile, ha detto.
Something that I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans.
E noi ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato negli Stati Uniti, Roberto Festa. Buonasera Roberto, cosa vedi in questo discorso?
Buonasera Martina, ma vedo anzitutto un senso di forte preoccupazione, di amarezza da parte di Joe Biden, che ha detto quello che è il suo ruolo e il rispetto del principio base della democrazia, cioè il rispetto del voto, gli imponevano di dire. E cioè che appunto ci sarà poi un ordinato passaggio di poteri tra la sua amministrazione e quella di Donald Trump. Del resto non ci sono dubbi, diciamo, di sorta queste elezioni sono state vinte da Trump. Biden ha detto di capire la sofferenza di molti in questo momento, ma ha detto anche che l'esperimento americano va avanti. Allora il tono generale era appunto quello di contegno, diciamo così, istituzionale, dietro cui però si è intuito molto bene la sofferenza personale di Biden. Del resto questa sconfitta così cocente di Kamala Harris gli va in qualche modo intitolata. È stato Biden con la decisione di ricandidarsi a mettere in gioco tutto quello che poi è seguito, cioè le polemiche sul suo stato di salute, la decisione forzata al ritiro, la scelta di Harris che non era la candidata forse migliore, ma era quella che garantiva che tra i democratici non scoppiassero violenti scontri intestini. Se si fosse andati ad una selezione vera del candidato, della candidata alla convention di Chicago, probabilmente non sarebbe stata Kamala Harris a sfidare Trump. Ci sono tra l'altro voci critiche, molto critiche, che cominciano a emergere con Biden nel Partito Democratico. L'accusa è appunto di aver favorito la vittoria di Trump. Sicuramente ciò che è avvenuto in questi mesi condizionerà, diciamo, e non in positivo, il giudizio storico sulla figura di Joe Biden.
Ecco, adesso ovviamente si guarda a gennaio, all'inizio della nuova presidenza di Donald Trump. Quali potrebbero essere i suoi primi atti?
Ma allora c'è molta attesa, anche perché c'è questa, insomma, la cerimonia del primo giorno, no? Il primo giorno in genere il nuovo presidente firma una serie di ordini esecutivi che dovrebbero dire qualcosa, simboleggiare, diciamo, quello che intende fare, quella che è la sua visione dall'America. Lo ricordo, Trump in un'intervista con Sean Hannity di Fox News aveva detto di voler essere il dittatore almeno nel giorno 1, quindi nel primo giorno del suo mandato. La frase aveva suscitato scandalo, sdegno, come se confermasse appunto le peggiori attese su un presidente intenzionato a trasformare l'America in una autocrazia personale. Poi Trump ha precisato il senso di quanto detto, ha detto: essere dittatore vorrà dire firmare ordini esecutivi su immigrazione e su drill, quindi le trivellazioni. Allora, la cosa ha senso, immigrazione e ridare slancio all'economia americana sono sono stati due dei temi di questa sua campagna e sono i temi anche simbolicamente più forti della sua visione, dell'idea che Trump ha dell'America, oltre a essere anche quelli che hanno più presa, diciamo, sul suo elettorato. Quindi è probabile che Trump firmi ordini esecutivi su questi due temi. Bisognerà ovviamente capire se si tratterà di atti simbolici o con vere ricadute. Lui, per esempio, ha detto di voler cancellare nel suo primo giorno di mandato le atrocità del Green New Deal, un'iniziativa di regolamentazione ambientale sponsorizzata da Alexandria Ocasio-Cortez, che però non è mai diventata legge, no? E quindi che cosa cancella? E ha detto che sempre nel suo primo giorno di mandato vuole far partire l'operazione di deportazione di massa più ampia della storia americana, usando Guardia Nazionale e polizie locali. Anche qui non si capisce come si terrà questa operazione, come verrà pagata. Deportare anche un solo milione degli 11 milioni di illegali sul suolo americano costerebbe 88 miliardi di dollari. Insomma, la cosa da capire è se questi ordini esecutivi saranno appunto simbolici o avranno ricadute concrete. Da questo si comincerà anche a capire, diciamo, cosa hanno in testa Donald Trump e i suoi per l'America. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa e buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania, perché se dall'altra parte dell'oceano ci si prepara appunto a 4 nuovi anni con Donald Trump, da questo lato l'Europa, in Europa c'è un po' di preoccupazione davanti alla fragilità anche del governo tedesco. Ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha licenziato il ministro delle finanze Christian Lindner, aprendo così una crisi di governo in Germania. Lindner infatti è il leader del partito liberal democratico, uno dei tre partiti che insieme all'SPD di Scholz e ai Verdi forma proprio la coalizione di governo. Sciocchi Senussi ne ha parlato con il nostro collaboratore Arturo Winters.
Riprendiamo quello che abbiamo detto due giorni fa. Era che appunto io non pensavo che questo governo sarebbe arrivato a un governo di minoranza o a uno scioglimento del governo, perché alla fine c'era molto attaccamento alla stabilità. E Scholz è stato proprio questo in questi ultimi tre anni, un cancelliere che veniva criticato per non veramente condurre, per non essere un leader, ma più un moderatore. Un moderatore che cercava di tenere assieme partiti che litigavano tra loro. E invece ieri sera, quando è apparso davanti alla stampa, ha parlato per 10 minuti, parlando liberamente, sottolineando quali per lui erano le grandi priorità del paese e che lui non era disposto a mettere la sicurezza sociale, la sicurezza interna, contro la sicurezza esterna, e che quindi aveva appena sostanzialmente licenziato il ministro delle finanze e leader dei liberali. Perché mi ha sorpreso? Perché questa è una mossa coraggiosa, significa aprire le porte a un governo di minoranza per i prossimi mesi, indire nuove elezioni poi secondo il piano di Scholz a marzo, perché in Germania solo il cancelliere può chiedere un voto di fiducia e quindi in conseguenza si potrebbe arrivare a nuove elezioni, ma finché lui non fa questo il governo rimane, il cancelliere rimane lui. E criticando pesantemente il ministro delle finanze, proprio perché attaccandosi così tanto al debito gli ha impedito di poter salvare il paese dalle crisi che lo stanno perturbando, che sono una crisi sociale ma anche appunto una crisi politica esterna sempre più acuta. E ha trovato parole molto chiare, molto appassionate, e ha fatto una decisione molto coraggiosa. Quando l'Ucraina fu attaccata lui disse: chi ordina leadership, con me avrà leadership. E questa frase è stata spesso citata per dire che proprio questo non accadeva e che alla fine lui era solo un moderatore. Beh, ieri sera ha detto che lui ha fatto del suo meglio come moderatore e si è reso conto che non funzionava e ne ha tirate le conseguenze.
Qual è il punto di divergenza tra da una parte i liberali e dall'altra l'SPD e i Verdi sulla finanziaria?
Ricordiamoci che già anche solo l'anno scorso, è 3 anni che si litiga su questioni economiche, l'anno scorso il ministro delle finanze aveva mandato lettere a singoli ministri indicando loro quali fossero le regole budgetarie che dovevano rispettare, quindi una situazione in cui talvolta sembrava essere il ministro delle finanze il cancelliere, un ministro delle finanze per cui la linea rossa era il debito, quindi zero sul debito, assolutamente a ogni costo, e niente aumenti delle tasse. Che vuol dire nessuna possibilità di movimento fiscale per tutto il governo. I Verdi invece volevano appunto, ricordiamoci, creare sovvenzionamenti, sovvenzionare le imprese a fare investimenti, e i socialdemocratici non erano disposti a rinunciare a, per esempio, sussidio di disoccupazione, che ridurre sarebbe significato rischiare di andare contro la Corte Costituzionale, che ha decretato in realtà che ci vuole un minimo esistenziale per il sussidio di disoccupazione. Ecco, i liberali proponevano proprio questo, finanziare il buco nel bilancio non tramite debiti, non tramite aumento di tassi, ma sostanzialmente tagliando lo Stato sociale e non investendo.
Secondo te che cosa succederà? Andrà a cercare voti magari anche alla sua sinistra, oppure stiamo andando alle elezioni?
Allora, qui la Costituzione tedesca è molto chiara, proprio per evitare situazioni di incertezza come nella Weimar Repubblica. I liberali a questo punto sono fuori dal governo, il loro leader, il ministro delle finanze, è stato dismesso da Scholz e il presidente della Repubblica l'ha già dismesso ufficialmente. La maggioranza parlamentaria non c'è più. Cosa pensa di fare Scholz? Come dicevo, la Costituzione è chiara, nessuno può fare un voto di sfiducia finché Scholz non lo indice. Ecco perché Scholz pensa di condurre un governo di minoranza assieme ai Verdi per i prossimi mesi. Ma visto che un governo di minoranza non può effettivamente fare troppo, visto che ogni legge deve essere approvata anche dal Parlamento, l'idea è a gennaio chiedere un voto di fiducia che probabilmente perderebbe, per poi andare a elezioni a marzo. Fino a gennaio vuole portare avanti importanti pacchetti in discussione con l'opposizione a cui responsabilità appella. Trovare un'altra maggioranza parlamentare al momento non è possibile perché oltre a SPD e Verdi la Linke, che sarebbe l'altro partito a sinistra, non è sufficiente per formare una maggioranza, tanto più perché si è spaccato, ricordiamoci dell'elezione dei Land che abbiamo commentato in questa emittente, si è spaccato neanche nel Bundesrat Wagenknecht. Quindi per forza questo governo di minoranza dovrà cercare maggioranze con il partito di opposizione di maggioritario, CSU, CDU di Merz, e magari con parte dei liberali, parte della sinistra, si vedrà chi sarà disposto a cooperare in questo momento di crisi.
Ultima domanda, tutto questo avviene mentre negli Stati Uniti ha vinto Donald Trump, se ne sta parlando in Germania?
Assolutamente, alcuni leggono addirittura la decisione di ieri sera di far saltare la maggioranza parlamentare esistente, quindi di mandare a casa, tra virgolette, i liberali, proprio in chiave di questo. Perché una delle grandi questioni è l'aiuto all'Ucraina, una promessa da cui dipende anche la serietà della Germania come player internazionale. Bene, e qui ripeto, finché non si era disposti a fare debiti per finanziare l'Ucraina, per finanziare una situazione emergenziale, una possibilità prevista dalla Costituzione, sarebbe significato o non poter aiutare l'Ucraina o farlo soltanto tagliando lo Stato sociale e quindi mettendo a rischio la sicurezza interna. E proprio l'elezione di Trump mette in chiaro che è necessario sostenere l'Ucraina in modo più forte. E questo non era possibile farlo con i liberali, che si sarebbero opposti a qualsiasi forma di debito.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Secondo il Servizio Meteorologico dell'Unione Europea, Copernicus, il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato e la temperatura media globale sarà più di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, probabilmente più di 1,55 gradi. E uno dei luoghi sulla Terra dove il riscaldamento globale è più evidente è l'Artico, dove i ghiacciai stanno scomparendo. Sentiamo Sabrina Montrasio.
I ghiacciai, da sempre simbolo di maestosità, di qualcosa di eterno e immutabile, stanno scomparendo. Oggi sono una testimonianza concreta del riscaldamento globale. Un confronto tra le fotografie scattate dal fotografo svedese Christian Aslund nei ghiacciai delle Svalbard è sufficiente per comprendere l'entità di questa crisi. Le isole Svalbard si trovano nell'Oceano Artico, a metà strada tra la Norvegia settentrionale e il Polo Nord. Il 60% circa della superficie delle isole è ricoperto da ghiacci. Christian Aslund, che già nel 2002 aveva documentato la riduzione del ghiaccio artico, è tornato quest'estate e ha trovato davanti a sé un paesaggio irriconoscibile. Un'enorme quantità di ghiaccio glaciale è scomparsa, i ghiacciai si sono ridotti in modo drastico, al loro posto una distesa di rocce. Anche il clima che ha trovato durante la sua visita è stato sorprendentemente caldo, tanto che il fotografo indossava solo una maglietta. La temperatura in questa zona è aumentata di 4 gradi negli ultimi 30 anni, un incremento maggiore che in qualsiasi altra parte del mondo. Secondo una ricerca dell'Università di Liegi, lo scioglimento degli ghiacciai ha raggiunto un livello record. Hanno perso acqua con un ritmo 5 volte superiore alla norma. Se questi ghiacciai si sciogliessero completamente, il livello del mare aumenterebbe di quasi 2 centimetri, una cifra che desta molta preoccupazione. Aslund continua comunque a sentirsi fiducioso e afferma che la sua missione è mostrare ciò che sta accadendo in un luogo dove le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico sono evidenti, dove il declino è rapido. La differenza tra le immagini è così sconcertante che, così come nel 2002, in molti stentano a credere alla realtà delle foto. C'è un clima di scetticismo e rifiuto. Secondo Aslund, le persone hanno problemi ad accettare la scienza, ascoltare gli scienziati, preferiscono credere che sia falso piuttosto che affrontare la verità. Aslund spera che le sue fotografie possano esortare i cittadini e i governi ad agire con urgenza e in modo decisivo per proteggere ciò che rimane dei ghiacciai prima che sia troppo tardi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calming, but I know that it's hard.
Adesso andiamo in Medio Oriente, partiamo da Gaza perché mentre la nostra attenzione è concentrata su altro, nella striscia si continua a morire. Forse ora più che mai consci del risultato delle elezioni americane è importante continuare a raccontare quello che succede. Da questa mattina a Gaza almeno 27 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani, 19 solo nel nord. Uno degli attacchi di questa mattina ha colpito una scuola nel campo profughi di Shati a Gaza City. La scuola, che come tutte le scuole dell'UNRWA veniva utilizzata come rifugio, ospitava persone sfollate da Jabali e da altri campi più a nord che sono sotto assedio da oltre un mese ormai. La popolazione continua a fuggire e continua ad essere colpita ovunque vada. Oggi nuovamente l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione da 5 aree nel nord della striscia. Anche in Libano nelle ultime 24 ore sono state uccise 53 persone e un convoglio dell'UNIFIL è stato colpito da un drone israeliano. 5 peacekeeper sono stati feriti, 3 civili sono morti. Sui media internazionali sono apparse le fotografie delle conseguenze del raid israeliano. L'autobus con il simbolo delle Nazioni Unite appare con il vetro, quello alla guida, quello davanti, crivellato dai colpi. Dall'ottobre del 2023 più di 3.000 persone sono state uccise in Libano, quasi 43.500 a Gaza. Sono passati 13 mesi dall'inizio della guerra e tutto sembra far pensare che non si fermerà presto. Il rischio e la paura delle popolazioni coinvolte è che si smetta di parlare di loro. Ma più di un anno dopo, per la società civile, per i popoli, per le persone di mezzo mondo, la causa è ancora sentita in modo molto profondo. Adesso vi portiamo due esempi di come entra la causa palestinese nella cultura popolare. Da un lato c'è lo sport, dall'altro la musica. Partiamo con lo sport, con Luca Parena.
Allo stadio Parco dei Principi di Parigi, l'inno della Champions League risuona per Paris Saint-Germain Atletico Madrid. Pochi istanti prima del fischio d'inizio della partita, dalla tribuna Auteuil, cuore dei tifosi parigini provenienti dalle banlieue spesso di origini arabe, si srotola uno striscione disegnato. Occupa tutto il settore centrale. Sopra ci sono le immagini di un bambino con la bandiera del Libano sulle spalle, di un combattente con il volto coperto da una kefia, sullo sfondo una bandiera palestinese macchiata di sangue. In primo piano c'è una scritta grande, Free Palestine. È la prima volta, al netto dei messaggi di solidarietà della Green Brigade, il gruppo ultras del Celtic Glasgow, che una coreografia così grande entra in uno stadio europeo e dice Palestina libera. Uno striscione in basso dietro la porta aggiunge un altro messaggio, La guerre sur terrain, mais la paix dans le monde. Tradotto, la guerra sul campo di gioco, ma la pace nel mondo. Le polemiche però non hanno tardato ad arrivare. Il presidente della comunità ebraica francese, Jonathan Arfi, lo ha definito un intollerabile appello all'odio. Il ministro dell'interno, Bruno Retailleau, ha attaccato il club del Paris Saint-Germain per non aver impedito la coreografia.
Demandez compte solennellement, je m'exprime devant vous ce matin, mais au-delà de vous, à eux, je leur demande des comptes. Ensuite, où ils sont capables d'interdire ce genre de choses, sinon il y aura une interdiction évidemment des banderoles, comme vous l'avez dit, et s'il faut, il y aura des sanctions.
O sono in grado di vietare questo genere di cose, o ci sarà un divieto di esporre striscioni, chiaramente ci saranno delle sanzioni, ha detto Retailleau, intervistato da Sud Radio. La politica non deve danneggiare lo sport, aveva scritto poco prima lo stesso ministro con un tweet su X. Questi messaggi sono anche proibiti dal regolamento dell'UEFA, aveva aggiunto. Il Paris Saint-Germain ha risposto di non sapere nulla dell'azione degli ultras, di opporsi a tutti i messaggi di carattere politico allo stadio. L'UEFA, da parte sua, ha deciso però di non aprire nessun procedimento disciplinare. Secondo l'organo di governo del calcio europeo, il messaggio Palestina libera non può essere considerato né provocatorio né offensivo, cosa vietata dalle norme disciplinari del regolamento. In passato altri messaggi di contenuto politico, come quelli a favore dell'indipendenza catalana a Barcellona, erano invece stati puniti. Ma da allora le regole sono cambiate, non prevedono più un intervento quando cori o striscioni sostengono una causa senza mandare messaggi d'odio. Il Palestina libera che si è sollevato dallo stadio di Parigi, assieme al richiamo alla pace nel mondo, evidentemente è stato considerato un messaggio di solidarietà.
E ora la musica, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Si può continuare a fare musica come se niente fosse mentre a Gaza è in corso uno sterminio? La risposta dei Godspeed You, Black Emperor, è no. E per il suo nuovo album la band canadese ha scelto un non titolo che è in effetti un titolo molto potente, che potremmo tradurre nessun titolo mentre i morti in data 13 febbraio 2024 sono 28.340. I morti, come sappiamo, da febbraio sono enormemente cresciuti e quelli accertati sfiorano ormai 45.000, a cui bisogna aggiungere il numero spaventoso di dispersi, oltre che di feriti e mutilati. Morti, feriti, dispersi, mutilati, che in una percentuale terribile sono bambini e donne. Non è la prima volta che Godspeed You, Black Emperor, utilizza una data per il titolo di un suo brano. Il loro terzo album di studio, Yankee UXO, pubblicato nel 2002, si apriva con un brano in due parti datato 15 febbraio 2000, il giorno in cui in una città di Israele 70.000 arabo-israeliani manifestarono rivendicando la sovranità dello Stato palestinese sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. Il brano è esplicitamente riferito alla provocazione di Ariel Sharon, che pochi giorni dopo, il 28 settembre, scortato da 1.000 militari israeliani, marciò sulla spianata innescando lo scoppio della seconda intifada. L'anima di Godspeed You, Black Emperor, è Efrim Manuel Menuch, che pur professandosi ateo, è di origini ebraiche e ha frequentato scuole ebraiche fino all'inizio delle superiori. In settembre Menuch ha pubblicato sui social una dichiarazione. Il sionismo è sempre stato una ideologia razzista, Israele è un inetto stato apocalittico, la deportazione di massa e il genocidio sono sempre stati la partita finale più probabile. Siamo guidati da folli. Menuk è nato nel 1970 a Montreal, è cresciuto a Toronto e dopo l'adolescenza è tornato a Montreal, dove nel 94 è nato Godspeed You, originariamente un trio con Menuk a una delle due chitarre e un basso. L'organico si è poi allargato fino a raggiungere i 15 elementi e si è poi assestato a meno di 10. Il loro secondo album, uscito nel 2000, è stato ritenuto uno dei migliori album rock dei primi anni del nuovo millennio e la band è stata considerata molto importante per la definizione del filone del cosiddetto post-rock. Diversi membri della formazione, tra cui Menuk, hanno animato anche altri progetti paralleli. Nel 2003 il gruppo si è preso una pausa che si è poi prolungata fino al 2010, quando si è ricostituito. Il nuovo album è uscito il 4 ottobre. Annunciandolo, la band ha dichiarato «Niente titolo», ovvero «Quali gesti hanno senso mentre piccoli corpi cadono? Che contesto? Che melodia spezzata?» E allora un conteggio e una data per marcare un punto su una linea, il processo negativo, il cumulo che cresce. A volte più astratti, i brani hanno spesso dei crescendo epici e in mezzo ad uno di questi, al centro dell'album, si ascolta l'unica voce di Michele Fiedler Fuentes, che in spagnolo pronuncia versi con immagini tragiche, come quella di piccoli corpi che dormiranno per sempre. Segue poi un breve brano dalla fisionomia cupa e funerea. Pur abbondando nei riferimenti politici di carattere radicale, libertario e pacifista, nella loro produzione i Godspeed You hanno fatto prevalentemente musica strumentale. Ma qui la quasi totale assenza di testi sembra corrispondere anche ad un'esigenza di pudore di fronte ad un massacro che lascia senza parole. Un silenzio ben eloquente a paragone con il mutismo su Gaza anche di tanti artisti impegnati. I Godspeed You saranno in Italia in marzo per 3 date a Torino, Vicenza e Bologna.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.